Lombardi, assessore alla transizione ecologica, e poi devo sempre leggere questa trasformazione digitale che mi sfugge un po', sì, però che insomma appartiene a questo microcosmo degli insostenibili. Mi impicciavo pure adesso.
Buongiorno
assessore, buongiorno.
Roberta, perdona, lui purtroppo, come tu ben sai, è una
per troppo, hai preso già la prima papera, per troppo.
Ah, io gli gnignigni e ho preso la papera.
Quella era una suspense voluta apposta, una pausa teatrale.
Va bene, non parliamo di mondiali anche negli insostenibili, no? Meglio che lasciamo stare.
Perché insomma, come dire, rispetto il dolore, e quindi cercherò di rallegrare con qualche buona notizia legata ai temi della sostenibilità.
E ce ne ha, perché ho avuto una spifferata precedente, ce ne ha di belle notizie.
Ce ne ha?
Sì.
Bene, allora, come al solito, durante gli insostenibili avremo anche un collegamento telefonico. Tra poco, nel prossimo blocco, appunto, avremo un ospite che interverrà con noi. Ma gli argomenti, giustamente, una delle poche cose giuste che diranno nel corso di queste due ore, sono tanti, è quella che ha detto Blas, perché le cose da dire sono tantissime. Partiamo da quale partiamo? Perché ce ne sono due o tre di notizie molto interessanti.
Allora, io partirei da un paio di notizie proprio di strettissima attualità, cioè che giorno è oggi, cosa sta succedendo oggi in tutto il mondo e che cosa succederà domani. Allora, oggi 25 marzo, sciopero mondiale per il clima, promosso dai ragazzi di Fridays for Future, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, abbiamo imparato a conoscere la passione, l'impegno, anche come dire la visione di lungo periodo, anche perché come dire il futuro è loro.
Certo.
Quindi,
sciopero mondiale vuol dire che in tutto il mondo ci sono delle iniziative.
Assolutamente sì, che sono legate al clima e per la stretta attualità e anche per una connessione che abbiamo spiegato in questi settimane, ma insomma rispiegheremo anche oggi, ma nel prossimo futuro, anche per la pace in Ucraina.
Certo.
E qual è la connessione? La connessione è il tema delle fonti fossili, come produciamo energia, come la distribuiamo e come la consumiamo. E spesso e volentieri si è visto che le fonti fossili sono abbondanti in paesi dove regimi non sono sicuramente regimi democratici, le forme di Stato, le forme di governo non sono democratiche. E la connessione quindi tra la pace e il cambiamento climatico passa anche per la consapevolezza che andare verso le fonti rinnovabili porta democrazia, perché sono accessibili a tutti, perché sole, vento, mare ce l'abbiamo tutti e soprattutto ce l'abbiamo nel nostro paese, perché ti rendono energicamente indipendente senza,
certo,
e non sei più sotto ricatto di persone che ti approvvigionano, di stati che ti approvvigionano e che da un momento all'altro potrebbero chiudere i rubinetti delle fonti fossili che ti permettono di condurre la tua vita. E quindi insomma è un discorso di equità sociale e giustizia climatica. C'è una fase molto bella che dicono i ragazzi di Fridays for Future, che dicono: non ci sarà pace sostenibile da nessuna parte finché i nostri sistemi saranno legati ai combustibili fossili forniti da autocrati e dittatori.
Non fa una piega, assolutamente sì, la ricerca poi dell'autarchia,
lavoro impegnativo però
sì. Sì,
è un
anche
cambiamento impegnativo.
Partiamo sempre, non scordiamocelo, dal 43% di dipendenza,
certo,
dal gas russo, che insomma è quasi la metà, e non siamo
per
solo noi,
l'Italia.
Ma pure la Germania, il 42%,
l'Italia,
insomma in Europa, in giro per l'Europa c'è una dipendenza terribile, insomma veramente molto molto importante.
C'è stata una grossa miopia in questi anni sui temi della indipendenza energetica e sui temi degli approvvigionamenti energetici, sia per la parte di effetti sull'ambiente, sia per la parte di effetti nelle relazioni con questi paesi produttori di fonti fossili che non hanno regimi democratici che li sostengono.
Sì, anche perché il percorso poi è lungo, cioè il momento in cui uno cerca di indipendenzarsi e di risolvere questi problemi con l'autarchia delle fonti rinnovabili, non è detto che poi sia un percorso breve. Faccio l'esempio della Cina, per esempio, che al mondo è quella che ha una crescita delle risorse sostenibili più alta del pianeta e contemporaneamente è il paese che inquina di più, perché la strada è lunga.
Certo.
Ci sono vari pilastri nella sostenibilità. Uno è sicuramente cambiare il modo di produrre energia dal fossile al rinnovabile, ma poi c'è tutto il tema dell'efficientamento energetico. Se voi pensate quanta energia sprechiamo,
la dispersione della rete,
per riscaldare,
certo,
per raffreddare le nostre case, a
certo,
parte l'attenzione nell'accendere e spegnere le luci, e poi questo ci ricolleghiamo anche alla seconda buona notizia, ma anche
e poi oggi questo si ricollega pure alle bollette, no? Siamo tutti molto più attenti perché talmente si sono alzati i prezzi, sì, che chiaramente facciamo tutti.
Speriamo che serva almeno questo. Certo,
sì, anche
certo.
Se posso dire, a me è arrivata una bolletta 3 giorni fa, cioè veramente una roba da mani nei capelli, quindi attenzione. Sì.
Del gas o della luce?
Del gas.
A
del
me
gas.
Entrambe. Nonostante anche fossimo stati più virtuosi nei consumi, perché abbiamo visto che in un anno come nucleo familiare siamo riusciti a risparmiare un 10% di kilowatt. Beh sì, lei l'abitudine, l'educazione.
Certo, facendo certo, più attenzione.
Certo. Sì, anche sì. Capendo, facendo coinvolgimento con i bambini, ho 2 bambini, uno di 10 e certo, uno di 8 anni, insomma insegni il valore del gesto accendere e spegnere.
Certo, quando esci dalla stanza spegni la luce e non la lasci accesa.
Sono quelle piccole
accesa,
abitudini,
certo.
Però nonostante questa è arrivata una bolletta raddoppiata.
No, veramente, raddoppiata anche per me per quel che riguarda il gas.
Pazzesco.
Se oggi però è giornata di sciopero mondiale, domani
è la giornata della terra, promossa a livello mondiale sempre dal WWF. Che cosa consiste? Consiste nel un gesto simbolico: spegnere le luci di casa, dell'ufficio, della, insomma, della propria attività per un'ora, dalle 20:30 alle 21:30, più persone aderiranno a questa iniziativa simbolica, più tonnellate di CO2 certo, risparmieremo. Noi come Regione Lazio abbiamo aderito ufficialmente, siamo partner istituzionali del WWF per questa iniziativa. Spegneremo per quell'ora che vi dicevo, dalle 20:30 alle 21:30, la luce in 20 sedi regionali sparse in tutta la Regione Lazio, e questa piccola interruzione ci permetterà di risparmiare 2 tonnellate di CO2. Ma ovviamente
in un'ora
su 20 sedi.
Certo.
Immaginate l'effetto moltiplicatore a valanga positiva se lo facessimo tutti, e questo perché
nel
domani
mondo, perché
è un giorno particolare
mondo,
nel
no?
mondo. Assolutamente, ma appunto l'attenzione ai consumi, ai propri consumi energetici applicato sempre, indipendentemente da questo momento di follia su quanto sono i costi dell'energia, porta ad efficientamenti importanti, e quindi porta a meno CO2 prodotta, porta a un rallentamento del cambiamento climatico, un vero contrasto, piccoli gesti
tutto
fatti
spento,
da tutti.
Quindi giusto?
Tutto spento,
cioè,
le luci
certo,
spente.
Poi
certo, noi come regione stiamo lavorando sui temi dell'efficientamento energetico proprio sui nostri immobili. In questi anni abbiamo promosso 2 gare per riefficientare i palazzi della Regione Lazio, il palazzo quello sulla Cristoforo Colombo,
sì,
che conoscete tutti, mezzo curvo con la
semicerchio.
E facendo praticamente questo tipo di lavori, noi una volta efficientato tutta la parte dei cappotti e del cappotto termico, ormai abbiamo imparato a conoscere
il superbonus 110%.
No, non facciamo il superbonus 110% perché siamo partiti molto prima. E tutti gli infissi, il palazzo è enorme, una vetrata sì, fantastica, noi risparmieremo annualmente 2000 tonnellate di CO2 una volta terminati solo per quel palazzo. Quindi pensate quanto può essere importante il tema dell'efficientamento energetico in generale per ciascuno di noi, per il tipo di consumi che abbiamo, per lo stile di vita che rimane quello, ma con un'attenzione spiccata sull'ambiente.
Guarda,
quindi domani
facendo un rapido
tutto
calcolo, sono 6 tonnellate al giorno, no? 6 per 3, 18, 365 giorni, sono tipo 6 tonnellate al giorno, è tantissimo.
Ma guarda, queste sono cose interessanti da comunicare, perché poi ti voglio dire, domani sera magari a tutti coloro che stanno a casa, anche ti stai guardando la TV, tenere tutto spento quell'ora, e magari prenderla anche come abitudine, no? Evitare di lasciare in cucina acceso e poi
però
devi
spegnere pure la televisione.
No, in realtà parla di tutte
delle
quante
luci,
le luci in
però è energia elettrica comunque.
Sì, certo, sì, sì, certo, sì. Però ti voglio dire, già sarebbe comunque un primo segnale.
Certo,
il fatto è che ognuno
certo,
nel suo singolo pensa, vabbè, ma tanto che io tengo le luci spente che cambia. E invece no,
cambia, no, cambia.
Perché se ognuno di noi
certo,
si muovesse in questa direzione pensando poi al collettivo, è chiaro che farebbe una grandissima differenza, no? Allora, ripartiamo tra pochissimo, quando avremo con noi anche un ospite in collegamento telefonico. Ci annunci già di cosa parleremo?
Parleremo di Tartalazzo, che è la rete di associazioni volontarie e istituzioni promossa dalla Regione Lazio e anche cittadini semplici promossa dalla Regione Lazio per la salvaguardia e messa in sicurezza dei nidi delle tartarughe, perché notizia per i cambiamenti climatici, e questa diciamo
certo,
la parte brutta, ma la parte buona, sono tornate le tartarughe marine sulle nostre coste.
Beh, questo è incredibile, cioè questo ci fa davvero capire il cambiamento climatico.
Esattamente.
Sta cambiando, questa è una cosa che a me da una parte mette una paura incredibile, perché praticamente quando tante volte uno dice no, stiamo diventando come un paese tropicale, no? Quando arriva quell'acquazzone e poi dopo un quarto d'ora sembrano cose assurde, ma in realtà è vero, ci stiamo proprio ci siamo già modificati, e chissà ancora quanto lo faremo. E la tipologia di fauna ti dimostra proprio.
Però per quanto riguarda le tartarughe è anche un fatto di ecologia, di virtuosismo, sì. Perché io sono stato a guardare dei campi dei nidi di tartarughe in Basilicata anni fa, quindi Basilicata, Lazio, non è tutta questa differenza, non è solamente il cambiamento climatico, questa è un'attenzione proprio verso l'ecologia, verso l'attenzione verso le specie in estinzione, insomma è una gran buona notizia.
Assolutamente. Torno a Luca Marini, coordinatore della rete Tarta Lazio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Luca è il coordinatore della rete Tarta Lazio, mi diceva Elisa, che è la rete regionale di monitoraggio e cura delle tartarughe marine, come abbiamo spiegato nell'introduzione. Sì. Che cosa fa questa rete? Ha preso il via in una fase di sperimentazione qualche anno fa, nel 2012, e da metà del 2016 ha assunto una forma organizzativa stabile ed è sempre più in grado di coprire l'intera costa laziale, coinvolgendo, oltre al personale delle nostre aree naturali protette, le capitanerie di porto, le istituzioni di ricerca private e pubbliche e le realtà volontaristiche locali nell'attività di cura e monitoraggio dei nidi delle nostre tartarughe o la cura, la presa in carico di tartarughe che a volte arrivano malate o incidentate magari perché hanno avuto qualche problema in mare. Tra l'altro proprio questo fine settimana è previsto un convegno al Castello di Santa Severa proprio per formare nuovi operatori volontari di questa rete regionale.
E per fortuna ce n'è bisogno, visto che aumentano i sismi.
Esatto, infatti io volevo chiedere, approfittando della presenza di Luca, che è ferratissimo perché segue da anni questa realtà, la sta tirando su praticamente negli anni, un po' i numeri anche di questo fenomeno, perché voi l'anno scorso, quando io sono diventata assessore, mi avete raccontato di questa esperienza, mi avete anche detto che negli ultimi anni stanno aumentando vertiginosamente i nidi delle tartarughe che vengono a deporre sulle nostre coste, vero Luca?
Sì, in realtà noi il primo nido nel Lazio è stato scoperto nel 2016, prima di allora non abbiamo una memoria ufficiale, ovvero può darsi pure che qualcuna fosse arrivata a deporre, ma nessuno l'aveva mai registrata ufficialmente, quindi diciamo che il primo nido è stato nel 2016. E tra l'altro un nido difficile che poi non ha avuto esito fortunato. E, così negli anni successivi abbiamo dovuto aspettare fino al 2018 per avere un primo nido a Montalto di Castro, dove sono nate per la prima volta sulla costa del Lazio 34 tartarughine. Poi
che
abbiamo avuto nel 2019. Non c'è stato, nel 2019 non ci sono stati altri nidi e poi c'è stato l'exploit perché abbiamo cominciato veramente a levitare con col numero di nidi. L'anno scorso, nel 2020, erano 6 nidi e l'anno scorso erano addirittura 10. Quindi sull'anno scorso sono nati oltre 500 piccoli.
Mamma mia, che meraviglia! Quindi veramente ci stiamo riempiendo di tartarughe.
Ma sì e no, nel senso che purtroppo la dinamica riproduttiva di queste specie ahimè prevede che moltissimi dei piccoli non ce la facciano.
Certo, sì,
questo
certo.
Fanno
selezione naturale.
Uova. Considerate che ogni tartaruga fa circa 100 uova.
Mamma mia.
Di queste quando la situazione è naturale ne sopravvivono veramente pochissime. Non si sa effettivamente quante, ma sembra che la percentuale sia molto bassa. Però per esempio noi gli diamo una grossa mano perché intanto lavoriamo sui nidi e quindi li mettiamo in sicurezza e evitiamo che ci vadano predatori come le volpi, i cani selvatici,
certo,
gli inselvatichidi, eccetera.
I gabbiani anche, no? Non
momento,
sono anche gabbiani.
E anche cruciale, piedi umani magari.
Anche piedi umani, certo.
Esatto. Ma a parte gli umani poi sono...
Sempre il pericolo peggiore.
E poi nel momento soprattutto della schiusa, che è il momento quello più delicato perché loro devono attraversare queste grandi spiagge di corsa, noi evitiamo che arrivino tutti i predatori come gli uccelli, i gabbiani Perfino i granchi sono dei predatori dei piccoli.
Quello sì, è un tragitto veramente a rischio. Una delle cose più emozionanti che ho visto io, perché io ho seguito dei nidi di tartarughe a metà ponto un po' di anni fa, c'è l'oasi di WWF proprio specializzata in questo, e questo istinto meraviglioso delle tartarughine che quasi cieche escono dal nido, dall'uovo, e si dirigono spedite come se non avessero fatto altro nella loro vita, come se non fosse cominciata in quel momento la loro vita, verso l'acqua. È una cosa che ti lascia a bocca aperta, veramente.
Guarda, io chiaramente non l'ho mai visto dal vivo, però ad esempio anche sui social,
certo,
su Instagram, ci sono tanti video, no, che fanno vedere questa cosa, che come escono praticamente.
Pazzesco.
Corrono, ed è una cosa straordinaria, veramente.
È molto emozionante,
molto.
Devo dire, io l'avevo visto anni fa in Messico, mai pensavo di vederlo nelle coste laziali, invece l'anno scorso, grazie appunto ai volontari di Tartalazio, tra i vari nidi ce n'era uno a Terracina in uno stabilimento balneare, perché poi le tartarughe ovviamente escono dall'acqua per deporre le uova e
non è che guardano dove, no?
No, esatto, non è che guardano se è spiaggia libera o stabilimento, e avevano deposto le uova appunto tra gli ombrelloni di uno stabilimento, quindi c'è stato poi una mobilitazione generale, a partire tra l'altro dagli stessi gestori dello stabilimento, che hanno avuto la sensibilità di avvisare la rete in modo che si potessero attivare tutta la catena di volontari e anche insomma professionisti che mettessero in sicurezza il nido, rinunciando anche tra l'altro a dei posti ombrelloni, che nella stagione estiva comunque insomma,
certo,
significa soldini.
Soldi.
Quindi è anche bello vedere come
si sta trasformando
anche
un po', si sta allargando
un'attività economica stagionale, può avere delle persone che hanno la sensibilità di capire che è un'opportunità. Poi ovviamente, come dire, il lido è stato gettonatissimo notte
è
giorno,
quello che stavo per dire, ovviamente c'è un, diventa un volano, quindi sostituisci l'ombrellone affittato con un sacco di gente che viene a vedere i nidi, magari si beve una bibita, un gelato.
La gente poi deve capire, no? Perché ad esempio io quando sono stata a Santo Domingo praticamente erano tutti quanti che non vedevano l'ora di tirare su ste stelle marine, per dirti.
Certo.
Invece devi capire che quello che stai, per carità, è uno spettacolo della natura, però le manine le devi tenere in tasca, credo, no?
Assolutamente sì. Ed è bello insomma vedere poi al momento della schiusa ci sono i volontari, mettono, come dire, un monitoraggio che fa una, diciamo, un gazebo dove c'è tutta l'attrezzatura che puoi portare in spiaggia per effettuare il monitoraggio, il peso, la misurazione delle tartarughine man mano che nascono, così, e poi tutta l'attività di accompagno verso il mare con le luci per cercare di, le luci ovviamente basse, del colore giusto, giusto per indicare il sentiero, delineare il sentiero, perché? Perché venendo ovviamente sulle spiagge di paesi dove ci sono le illuminazioni del lungomare, piuttosto,
certo,
che magari i fari degli stabilimenti accesi, eccetera, eccetera, le tartarughine potrebbero essere distolte,
si disorientano
dall'istinto,
certo,
di andare verso il mare. E quindi anche, come dire, il sentiero che viene fatto da tutti i volontari, da tutte le persone che stanno lì, la guida che viene fatta, l'accompagnamento di queste tartarughine è veramente, veramente molto bello. E Luca, dici un pochino come li coinvolgiamo le associazioni ambientaliste, i volontari che seguono, che fanno parte della rete?
Ma c'è da dire che il coinvolgimento loro è quasi spontaneo, nel senso che arrivano loro a proporsi, perché ovviamente la cosa è talmente bella che c'è veramente un sacco di gente che viene. Certo, questi animali sono anche un po' complicati, nel senso che comunque il lavoro è abbastanza duro, perché comincia dal cercare i nidi, e i nidi vanno cercati all'alba, perché poi passano gli spiaggini, passano le ruspe, eccetera, eccetera, e cancellano le tracce. Immaginate che quasi tutte le tartarughe fanno il nido di notte, intorno alla mezzanotte, insomma, ci è capitato dalle 10 di sera fino alle 4 del mattino. Quindi la mattina si trova questa traccia, che è molto ben evidente al mattino presto, ma poi passanti, bagnanti, ruspe, eccetera, eccetera, sparisce tutto. E quindi noi già stiamo cominciando a organizzare per il mese di giugno dei gruppi che vadano a pattugliare le coste alla ricerca di queste tracce, in maniera tale che il nido possa essere segnalato in tempo.
E scusa se ti interrompo, Luca, ancora prima, questo per esempio nella giornata di domani, la rete insegna alle persone a riconoscere i segnali che lì è passata una tartaruga,
certo,
le impronte che ha lasciato, in modo che nell'attività di pattugliamento che diceva Luca,
gli facciamo costruire un nido domani, noi gli facciamo proprio ricostruire le tracce che lascia la tartaruga, in maniera tale che gli resti ben impresso come funziona.
Senti, una, invece una notizia proprio di zoologia, diciamo, perché io non ricordo bene. Dunque, vengono deposte queste uova, poi la tartaruga madre, diciamo, si allontana. Quando si schiudono le uova, la tartaruga madre non è presente, cioè i tartarughini vanno, per l'appunto, come dicevo io, da soli verso il mare, poi lì si ricongiungeranno con la madre, o proprio
e
non la vedono mai più sta madre.
Quanto tempo ci vuole poi perché le uova si schiudano?
Allora, prima domanda, la tartaruga mamma è un po' una mamma sciagurata, nel senso che
esatto.
Abbandona.
Poi si storda la prole, nel senso che non li vedrà mai più,
mai più.
E non saprà neanche mai più, non saprà neanche se sono nati in realtà.
E quelli quando entrano in acqua di cosa si cibano? Di plancton? Di cosa mangiano? Anche per quel motivo vengono divorate la maggior parte delle creaturine, perché sono totalmente indifese.
Beh sì, anche il loro carapace, il guscio è molto morbido quando
certo,
nascono.
Certo.
E quindi soprattutto i pesci, i grossi predatori come i pesci serra sono molto affamati da questo punto di vista. Sì, loro mangiano plancton. E la seconda domanda era la durata dell'incubazione.
Sì.
Va dai 50 ai 60 giorni in funzione della temperatura.
Un paio di
sabbia.
Mesi quindi circa.
Più è calda e più è breve il periodo di incubazione. Però più è caldo e più nascono femmine, c'è questa cosa molto interessante, per cui il sesso dei piccoli viene determinato probabilmente al 90% dalla temperatura della sabbia.
Alle donne piace caldo, direi.
Esatto.
Ma e poi la cosa bellissima, mi raccontavano, è la memoria biologica che le tartarughine conservano del posto dove sono nate.
Ah, se lo ricordano?
Se lo ricordano, non solo, e tornano a nidificare, magari a distanza di anni,
certo,
esattamente nel posto dove sono nate, perché hanno, come dire, questa memoria biologica che le riporta al posto della loro nascita.
E allora una domanda mi viene, e allora questi nuovi nidi dove vanno le tartarughe a nidificare non appartengengono alla vera memoria, perché
no,
non ci sono mai state,
quasi
quindi
artificiali,
ogni tanto
no?
Tornano, ogni tanto invece si inventano un posto nuovo, se no non si potrebbero,
certo,
no, riprodurre in questo modo, per fortuna così esponenziale come sta succedendo in questi mesi.
Assolutamente. Un'altra attività bellissima della rete Tartalazio non è solo il monitoraggio dei nidi e l'accompagnamento delle nascite, ma è anche la presa in carico, come vi dicevo prima, di quelle tartarughe che hanno dei problemi legati magari a un trauma che
la
hanno
cura,
avuto in mare,
quindi,
piuttosto che una malattia. Allora, l'anno scorso mi è capitato di andare a liberare, sempre con la rete, una tartaruga che era stata recuperata da dei pescatori ed era stata portata appunto presso lo Zoo Marine, con cui noi abbiamo una collaborazione, perché loro hanno un'equipe veterinaria,
certo,
che si occupa di animali,
certo,
acquatici, tipo. E la stazione zoologica di Napoli, che è l'altro, diciamo, ente di ricerca a cui noi ci appoggiamo. E la cosa molto bella era anche la spiegazione del perché la tartaruga insomma era abbastanza giovane, fosse stata avesse avuto questo problema e come era stata curata. Luca, te la ricordi la tartarughina, quella di Ardea che abbiamo liberato insieme?
Sì.
Dillo tu che cosa c'aveva. Perché ha un nome un po'.
Aspetta, non mi ricordo.
Quella del granchietto, quella che aveva il granchietto delle chiappe.
Okay.
Sì, sì, spiega un po' cos'è.
Allora, c'è questa storia che in realtà non è sicura al 100%, perché ancora non è stata studiata a sufficienza, però sembra che succeda questo, c'è un granchietto che vive vicino alla cloaca della tartaruga e si fa portare a spasso e mangia.
Basta, okay, abbiamo capito, insomma, diciamo che è abbastanza evidente cosa
no,
mangi.
No,
sì.
non quello,
non le deiezioni della tartarughina.
Sempre male, mamma mia.
Sta lì attaccata al cuore.
La usa solo come autobus. Però che succede che quando la tartaruga si immerge, la pressione è talmente forte che il povero granchietto resterebbe schiacciato. E quindi che fa il granchio? La pizzica. Appena lei va sotto la pizzica e quindi lei per il dolore riemerge.
Ma tu pensa,
però,
che meraviglia,
non si può nutrire e quindi va incontro a,
ma renditi conto, ma è una cosa incredibile,
depressione.
Una cosa incredibile.
Capite,
davvero
volevo,
cioè,
che lo sapesse, perché è troppo,
ma è
bella.
Beh, ma è assurdo, è incredibile. Luca, noi purtroppo dobbiamo salutarti, è stato davvero un piacere averti con noi.
Grazie, anche per me è stato un piacere.
Seguite le attività della rete Tartarazzo, certo, sempre sul sito parchilazio.it, e avrete tutte le informazioni anche sui ritrovamenti, anche su, certo, tutti i nostri canali social. Man, certo, mano che da maggio-giugno in poi troveremo i nidi e partiranno, sarete, le attività, aggiornati, di monitoraggio, potete andare a vedere dove sono.
Bellissimo. Luca Marini, grazie,
grazie
davvero.
Luca, grazie.
Ciao,
grazie.
Luca. Prendiamo anche qualche news, no?
Sì?
Qualche, soprattutto per le varie opportunità che ci sono.
Assolutamente sì, questa è un'opportunità fresca fresca perché presentata un paio di giorni fa, è il bando impresa formativa, incentivi per la creazione di imprese a favore dei giovani e delle donne del Lazio. In che cosa consiste questo bando? Questo intervento si rivolge a giovani under 35 e alle donne in stato di disoccupazione e sostiene attraverso un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 100% della somma richiesta, fino a un massimo di 80.000 euro, finalizzata alla costituzione e all'avviamento di attività di micro e piccole imprese con sede operative nel territorio della regione Lazio. Che cosa abbiamo previsto? Un supporto di assistenza e di accompagnamento personalizzato per le future imprenditrici e i futuri imprenditori, tanto nella fase di formulazione dell'idea progettuale e di redazione del business plan, quanto nella fase di gestione e di rendicontazione, con l'obiettivo di contribuire a dare concreto avvio e futura sostenibilità alle attività di imprese finanziate. Come funziona? Una persona ha un'idea, la invia alla Regione Lazio, che si rende disponibile a un confronto e alla redazione eventuale di un business plan, e poi richiede il finanziamento, che una volta approvato viene concesso con la costituzione di una società nuova con sede appunto nel territorio della Regione Lazio. Idee e progetti saranno giudicati da un pool formato da esperti in startup di imprese e management aziendale, comunicazione, marketing e sostenibilità finanziaria degli investimenti. E sempre, come sempre, maggiori informazioni sul sito, regionelazio.it e lazioeuropa.it.
Quello che mi viene in mente, i due rischi che io considero maggiori in queste cose, secondo me, sono, da una parte, e questo mi ha già risposto, il pool di persone che si occupa di decidere, si prende la responsabilità di decidere se questo è un buon progetto o no, e quindi di conseguenza di finanziarlo. E il secondo è, con tutti i simpatici malandrini che girano, c'è la possibilità di seguire, mi sembra, passo passo il progetto, dalla progettazione alla messa proprio in opera, fino ad arrivare alla bottega, tra virgolette, che si apre, perché
sì,
se no, insomma, sono soldi che vanno persi, se non, no? Molto spesso ci apre, sì, te li do, poi ci vediamo, e poi non ci vediamo mai più, e quelli agiscono di conseguenza. Invece è bene tenerli d'occhio, anche in maniera, non dico paternalistica, ma insomma un pochino di fare gli interessi anche della regione, oltre che delle persone che aprono queste attività.
Assolutamente, ma diciamo che questi bandi sono bandi che, ovviamente, migliorando, facendo tesoro anche delle esperienze acquisite negli anni, vengono riproposti e sempre più, come dire, adattati, anche accalati alla realtà territoriale,
certo,
e sociale. Quindi c'è anche uno storico che ti permette di dire: funzionano in questa maniera, come seleziono i selezionatori dei progetti, come faccio,
cioè,
le attività di monitoraggio. Quindi, insomma, ormai abbiamo acquisito una certa expertise, come dicono quelli bravi.
Certo.
Proprio per far sì che queste preziose risorse europee poi vengano calate effettivamente sul territorio e servano.
Perché ricordiamo sempre che l'Italia ha questo triste primato di non utilizzare, il paese europeo che almeno fino ad ora utilizza meno i fondi europei che arrivano, che tornano indietro sciaguratamente. Questa cosa, per fortuna, si sta, mi sembra, invertendo,
sì,
ma non appartiene allo storico della Regione Lazio.
No,
la
Regione Lazio, diciamo che negli ultimi 8-9 anni è diventata molto virtuosa sulla spendita delle risorse europee, di questa programmazione che si è chiusa adesso, che era la 14-20. Adesso non voglio dire un dato così buttato a caso.
Io non te l'ho chiesto, che poi
lo so,
ti chiedo
infatti
dati che
mi
non
sono
sai,
incastrata in un angolo da sola,
ma
non dovremmo, come dire, avere soldi da restituire, anzi stiamo iniziando le attività di rendicontazione, oltre ad aver iniziato ovviamente la nuova programmazione 21-27, quindi soldi benedetti e spesi bene.
Certo. Speriamo che in tutto questo la guerra in Ucraina
purtroppo
è una cosa che tutti gli indici, tutte le agenzie di rating eccetera dicono: prepariamoci, perché sarà una botta finanziaria, economica, per tutti i paesi dell'Europa molto molto forte. Addirittura,
certo,
si parla di una diminuzione del PIL dell'1,5% rispetto alla crescita prevista post Covid, perché non ci scordiamo che noi siamo ancora alle prese col Covid,
certo,
non ci facciamo mancare nulla,
e che comunque gli strascichi ce li porteremo per un po' via, certo, no? Cioè, certo. Non è che pronti via si cancella tutto e si riparte.
No, no, dopo questo rimbalzone del 2021, per fortuna, per il 9%, quello che è stato, si aspettava che si solidificasse definitivamente la ripresa, invece adesso c'è questa spina nel fianco per mille motivi, che c'ha anche quello, e non lo dico in maniera cinica, ma in maniera oggettiva, c'è anche il piano economico, insomma, l'aspetto certo. economico, che è abbastanza preoccupante.
Ma l'importante è che anche, come dire, la risposta economica alla guerra sia unitaria e corale come è stata la risposta al Covid. Cioè, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha previsto un finanziamento a sostegno e supporto di questo piano di livello europeo per la prima volta, è un modello di lavoro che può, secondo noi, essere applicato anche in questa fase successiva, soprattutto legata ai discorso costi approvvigionamenti energetici.
Certo, insomma. Mi sembra che comunque, almeno a livello della risposta a Putin, e Putin non credo che se lo aspettasse, c'è stata una risposta molto netta dell'Europa, cosa che non era facile prevedere, perché insomma storicamente l'Europa
forse
non è poi così compatta.
No, forse,
no?
Proprio per cercare di trovare, come si dice, una striscia d'argento in ogni nuvola grigia, forse
cerchiamola.
Due anni di Covid a questo sono serviti, a dare compattezza a livello europeo.
Speriamo
soprattutto che si trovi una soluzione nel più breve tempo possibile, perché ieri raccontavamo, insomma, che già è il primo mese, perché 24 esatto. febbraio, 24 marzo, insomma, comincia già ad essere pesante quello che tutti si aspettavano, cioè questa benedetta guerra lampo. In realtà tutto si è rivelata tranne che una guerra lampo.
Adesso sono uscite delle lunghe intercettazioni telefoniche rubate ai soldati russi, in cui sono estremamente demoralizzati già dai primi giorni, chiedono cibo, chiedono benzina, chiedono acqua, sono abbandonati, e questo forse è uno dei segreti per cui questa colonna famosa di 60 chilometri dato mezzi, blindati, eccetera, verso Kiev sta lì ferma e non riesce ad andare avanti, forse anche perché manca il carburante, insomma. E non scordiamoci che tra i soldati russi sono tipo 15.000 i morti, pare, e certo. ahimè sono tantissimi soldati di leva che non avevano nessuna intenzione di andare a combattere questa guerra inspiegabile.
Sì, beh, insomma, noi settimana scorsa, no, inizio settimana, raccontavamo di quella nonna che ha fatto quel dolce, no? Con dentro
il veleno per avvelenare.
Ma perché di base i russi in generale, soldati o comunque persone normali, hanno un'informazione sicuramente un po' distorta, non hanno i social
molto
network
distorta.
E quelli che sono al fronte hanno fame, perché
certo.
fondamentalmente
certo.
l'approvvigionamento è quello che è. Quindi, insomma, è tutta una situazione davvero complicata, ecco, e che soprattutto ci tiene tanto tanto in pensiero, perché è normale che sia così, per quanto poi non ti riguardi in prima persona, però i rischi sono tanti e sono dietro l'angolo, e comunque anche dal punto di vista economico avremo e abbiamo già, ma a me quello che mi preoccupa è che succederà, per dire, l'inverno prossimo, che succederà
anche l'impatto
mese.
Non solamente delle materie, dei carburanti, eccetera, dei combustibili fossili, ma anche del grano. Ricordiamoci che l'Ucraina e la Russia sono i più grandi produttori del mondo,
certo.
e ci sono paesi, leggevo ieri, come il Libano, che dipendono credo per l'80% dal grano ucraino e russo. E questo a un certo punto si passerà il conto di questa cosa, perché poi, come sempre succede, uno non ci pensa, ma quanto impatta su di noi la pasta? Sì, certo, impatta, però noi abbiamo nel nostro paniere decine e decine di prodotti, quindi sicuramente un aumento del 30% è molto fastidioso, ma non è così terribile. Ci sono popolazioni povere, come per esempio nel Messico, che vivono di tortillas, di mais, che se gli aumenta il mais in maniera vertiginosa,
certo.
gli arriva una botta dell'80% del reddito,
certo.
non del 2, del 5 come a noi, insomma. Anche quello non ci pensiamo, ma è così per i paesi più poveri, perché come sempre poi le situazioni peggiori si accaniscono contro i paesi
assolutamente
poveri.
Assolutamente sì. Roberta Lombardi, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata degli Insostenibili. L'appuntamento torna venerdì prossimo dalle 11 alle 12. Che succede questa settimana in regione? Hai appuntamenti molto importanti?
Ne ho sempre tanti appuntamenti, però
hai sempre agenda piena.
A proposito di agenda, mi hai ricordato una cosa che la settimana scorsa, quando ho presentato l'agenda digitale nella foga della presentazione, mi sono dimenticata di dire, ovvero che l'agenda digitale regionale è in fase di consultazione pubblica, quindi chiunque sia all'ascolto voglia andare a vedere che cosa sta progettando e programmando la Regione Lazio sui temi del digitale, che sono trasversali, come abbiamo imparato in questi due anni di pandemia, tutte le nostre attività di studio, di lavoro, di tempo libero, di svago, può andare sul sito di Lazio Innova, andare a cercare l'agenda digitale e dare il proprio contributo. Una fase di consultazione pubblica aperta ancora un mese e mezzo, quindi aspettiamo i contributi di ogni singolo cittadino. Ogni idea è preziosa, ogni contributo è ben voluto per andare andare poi a migliorare questo fondamentale strumento di programmazione della politica della nostra regione.
Benissimo.
Grazie mille e buon lavoro a Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica e trasformazione digitale. A venerdì prossimo.
Grazie a voi, buon weekend. Buona